Buonasera a tutti, buonasera al sindaco, alla giunta, ai consiglieri comunali, il pubblico presente in aula e quello che ci ascolta da casa per mezzo di Centromare Radio. Chiedo gentilmente al segretario di fare l'appello per verificare il numero legale. Grazie.
Bene, grazie Presidente. Allora, Paliotta presente, Agaro assente, Ascani presente, Asciutto assente, Caggiola presente, Cervo assente, Ciampa presente, Grimaldi assente, D'Alessio presente, Fagnoli presente, Fierli assente, Grando presente, Loddo assente, Palermo presente, oh, scusatemi, Loddo presente, intendevo dire Penge, vabbè, Penge assente, scusami Presidente, scusami, Ruscito presente, Latini presente, la seduta è legale.
Grazie segretario, possiamo aprire la seduta di consiglio comunale e il sindaco mi ha chiesto di aprire con le comunicazioni del sindaco e poi altre comunicazioni. Prego sindaco.
Grazie Presidente, un saluto a chi ci ascolta e al consiglio comunale. Comunico che questa notte una delle adduttrici del nostro acquedotto, in particolare la linea che viene dal Fosso Statua, si è interrotta nel suo flusso perché è andata in corto la pompa di sollevamento, pompa che sarà sostituita entro questa notte. Come molti sanno, la Dispoli viene rifornita di acqua potabile da tre adduttrici, una viene dalle fonti di Castel Giuliano, un'altra è in parte fornita dalla CEA e in parte appunto è quella che dicevamo prima del Pozzo Statua, Pozzo Statua che rifornisce per il 40% diciamo, l'acqua del nostro serbatoio. Nel nostro serbatoio le acque vengono miscelate e poi distribuite alla città. Il fatto che la pompa del Pozzo di Statua si sia interrotta ha provocato un abbassamento del livello dell'acqua nel serbatoio, soprattutto nella tarda mattinata di oggi c'è stato un rallentamento della pressione, un abbassamento della pressione nella rete, nel pomeriggio la situazione è migliorata, probabilmente ci sarà qualche difficoltà da qui alle 22, nel senso che la pressione potrebbe essere ancora bassa e poi nella notte la pompa verrà sollevata quella rotta, verrà sostituita con una nuova. Tutte queste operazioni le stanno facendo i tecnici e gli operai della Flavia Acque che stanno monitorando costantemente la situazione e quindi c'è il ragionevole ottimismo che per domani mattina tutto sia tornato alla normalità. Ora la comunicazione potrebbe finire qui se fosse accaduto soltanto questo oggi. Purtroppo nell'inizio della mattinata alcune persone hanno messo in rete la notizia che l'acqua non era potabile e che ci sarebbe stata un'ordinanza. Tra l'altro siamo andati a vedere i nominativi di queste persone e la prima persona che ha dato il via all'operazione era una minorenne, una persona che aveva nemmeno 18 anni. La cosa incredibile è che invece di leggere criticamente, magari con molta prudenza, queste cose, centinaia e centinaia di persone non hanno fatto altro che far rimbalzare come un tam-tam sulla rete questa non notizia, perché non era una notizia, era assolutamente falsa, e quindi hanno fatto un danno incredibile, quantomeno l'allarme che si è creato in molti utenti, nelle scuole, addirittura alle 14 mi ha telefonato il sindaco di Cerveteri perché dicevano nelle sue scuole che avevano fatto un ragionamento se la Dispoli ha problemi, quindi c'era anche Cerveteri, e mi ha detto il nostro responsabile tecnico privato che da Roma una persona che è a casa della Dispoli ha detto fino a quando durerà il fatto che l'acqua non è potabile, cioè nemmeno era più il discorso, non ha chiesto la notizia, ha detto dato che è così fino a quando durerà. Ecco, io vorrei che facessimo tutti insieme una riflessione, non solo noi che siamo qua, ma quelli che ci ascoltano, su quanti danni può fare la rete quando è usata in maniera incontrollata, e devo dire non solo la gravità è chi ha lanciato il sasso e chi lo ha rilanciato costantemente senza porsi assolutamente il quesito, ma questa cosa che io sto ripetendo e rilanciando sarà vera o non vera? E tenete conto che mentre questo accadeva già c'era il nostro comunicato che diceva che non c'era nessun problema di potabilità, ma c'era soltanto un problema di calo di pressione nella rete. Ecco, io lascio a noi tutti una riflessione, a chi ci sta ascoltando, noi faremo un esposto ai carabinieri perché se intanto si tratta di procura d'allarme e poi vorremmo anche che qualcuno magari ogni tanto insomma, avesse anche una lezione, per carità, dal punto di vista, diciamo, chiamiamolo disciplinare, perché insomma bisogna rispettare il lavoro degli altri, bisogna rispettare la propria città, non bisogna creare allarme. E quindi io concludo con questa riflessione e poi concludo con un ringraziamento ai tecnici della Playacque che da stamattina stanno lavorando a questa, a questo inconveniente, e ripeto, con ragionevole ottimismo possiamo dire che domani mattina tutto sarà tornato alla normalità.
Grazie Sindaco. In merito, se ci sono altri interventi, e su questa... Bene, allora prego consigliere Cacciola, può procedere alla sua comunicazione.
Grazie Presidente, buonasera consiglieri, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, i presenti e chi ci ascolta da casa. No, volevo condividere una notizia buona, visto che invece si condividono molte notizie negative. E confermiamo che anche i consiglieri comunali di Altanuova stamattina arrivavano le chiamate per sapere se l'acqua era potabile e noi abbiamo subito smentito perché dotti dal sindaco su quello che era successo. Quindi immaginate voi l'allarme che è successo. Allora, la notizia buona è questa. E tempo fa, e precisamente il 14.07.2014, presso gli uffici della regioneria del comune di Ladispoli arriva una bolletta Enel pari a 58.982,67 euro da pagare. Quindi ci chiedevano questi soldi la società Enel. Questa era una fornitura di energia elettrica per la scuola di via Varsavia. Allora io propongo al sindaco e al consiglio comunale tutto di premiare con un riconoscimento il lavoro svolto dagli impiegati comunali, in particolar modo dalla signora Alessandra Cucco, perché insospettita di ciò, mentre magari poteva indurre qualcuno a pagare anche a rate questa bolletta, perché con un importo così alto, facendolo cadere nell'errore che poteva essere un conguaglio o conguagli di anni precedenti, si è interposta facendo numerosa corrispondenza e razionandosi anche con il sottoscritto. Abbiamo tenuto il punto, poi ognuno per sé ha fatto le sue verifiche, quindi anche personali presso gli uffici, e abbiamo sollecitato, signor Sindaco, un controllo da parte dell'Enel, che abbastanza scocciati sono venuti a controllare con una pinza amperometrica. Meno male che si è fatto questo, perché arriva al Comune di Ladispoli, in una nota del 20 aprile 2015, quindi fresca fresca, che invece ci hanno abolito quella fattura da pagare, mandandoci una fattura di meno 57.782, quindi la rimanenza da pagare è una rimanenza intorno alle 1.000 euro, è un prezzo consono per il periodo che fa riferimento alla bolletta. Siccome era una bolletta rivolta verso la scuola di via Varsavia, quindi un'utenza importante, e naturalmente ci è premuto molto anche come gruppo consigliare andare a verificare, siamo contenti che grazie all'impegno, ripeto, della signora Alessandra Cucco si è risolto questo problema, e quindi degli uffici alle quali poi lei risponde, e quindi quando succede questo va fatto un plauso. Se fossimo stati un comune di menefreghisti o di chi alza le spallucce o di chi dice vabbè tanto non sono soldi miei, sono soldi della collettività, forse magari si era provveduto a pagare purtroppo una bolletta così ed invece l'abbiamo spuntata noi. E questa è una notizia, Presidente. La seconda semplice è che la Vodafone, che è la società con la quale noi abbiamo i contratti delle varie utenze telefoniche, ci ha fornito un impianto SIM per rimettere in funzione il pannello informativo in piazza, e questo pannello informativo non ci costerà nulla, perché di fatto abbiamo risolto l'arcano della bicomunicazione con due SIM che mandano SMS gratuiti, perché ci fu da parte del sottoscritto questo controllo. In realtà ci avevano dato due SIM che comunicavano telefonicamente e anche lì avevano mandato erroneamente una bolletta di 1.600 euro. Questa bolletta di 1.600 euro, sempre grazie alla signora Alessandra Cucco, non è stata pagata. Abbiamo fatto resistenza, ce l'hanno annullata e abbiamo due SIM nuove a costo zero per far comunicare la sede comunale al pannello in piazza. Ricordo al sindaco che quel pannello fu una vittoria nei confronti dell'Enel, perché ci mandava le comunicazioni del centro dell'osservatorio ambientale. Oggi quell'osservatorio ambientale purtroppo per diverse vicissitudini non rileva più la qualità dell'aria, ma di fatto abbiamo l'impianto comunicativo in piazza. è un pannello che vale più di 100.000 euro, quindi orgogliosamente ce lo teniamo stretto e possiamo mandare più di 20 messaggi simultanei per informare la città. Ecco, stamattina si poteva scrivere, è una non notizia quella della non potabilità dell'acqua, l'acqua è potabile, che lampeggiava, state tranquilli. Quindi è una forma di comunicazione efficiente, quindi rassicuro il sindaco e lo invito a demanare gli uffici preposti e subito a disposizione per rimetterlo in funzione e per mandare i messaggi, perché già la comunicazione è esistente. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Caggiola. Abbiamo altre comunicazioni? No. 30 secondi il vice sindaco, prego.
Buonasera a tutti, quello che ha detto il consigliere, perché peraltro attorno a questa vicenda, come effetto di questa clamorosa bolletta arrivata, pervenuta presso i nostri uffici, abbiamo sbloccato nel tempo, proprio con lo stesso istituto amministrativo, con Sandra Cuccu, una sospensione di energia elettrica presso un altro sito che sostanzialmente era stato appunto sospeso proprio in virtù di questa bolletta. Quindi ha fatto bene il consigliere Emanuele Caggiola a ricordare questo aspetto, a dare un plauso all'istruttore che ovviamente si è attivata prontamente per cercare di tamponare una situazione che obiettivamente era paradossale. Insomma. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo alla discussione dell'ordine del giorno, che è esattamente approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2014, relaziona la parte introduttiva all'assessore Trani, ringrazio della presenza sia il ragioniere Enrico Arada che il ragioniere Barbato. Prego assessore, introduca l'argomento.
Questo che facciamo? Cioè, passo da... Buonasera a tutti, consiglieri, consigliere. Innanzitutto volevo fare un ringraziamento particolare all'ufficio ragioneria, perché se oggi siamo qui a discutere del bilancio entro i termini, lo si deve essenzialmente al grande lavoro fatto dal dottor Barbato e dal ragioniere Arada, che a volte si è anche sostituito, si sono sostituiti agli altri uffici, prendendo dati che non erano di loro competenza. Quindi un ringraziamento mio particolare al loro grande lavoro. Consiglieri, consigliere, come è noto il dibattito pubblico, oltre che quello politico, pone tradizionalmente maggiore attenzione ogni anno sulla predisposizione, discussione e approvazione del bilancio preventivo, piuttosto che su quello consultivo. Se da un lato è certamente comprensibile che la fase della decisione sull'allocazione delle risorse per l'anno successivo rivesta un'importante funzione politica, è però altresì vero che un ruolo non meno fondamentale debba essere attribuito al momento politico in cui l'amministrazione presenta i risultati definitivi della gestione economico-finanziaria relativa all'anno precedente. Se ci pensate quante sono le volte in cui avete sentito parlare del rendiconto consuntivo del bilancio dello Stato, questa amministrazione ha invece fin dall'inizio posto sul bilancio consuntivo un'enfasi paragonabile a quella posta sul bilancio preventivo. Anche quest'anno il rendiconto 2014 è stato più volte discusso nelle commissioni consigliari. Nell'esposizione dei risultati raggiunti da questa amministrazione in materia di gestione delle risorse pubbliche nel corso del 2014, ritengo sia opportuno partire da un dato recentemente riportato dal Sole 24 Ore. Secondo la Corte dei Conti sono circa 200 i comuni che hanno già presentato richiesta di adesione al fondo antidissesto, ma in realtà gli enti sull'orlo del baratro sono molto di più. Parto da questo dato per fissare bene un concetto. E lo scenario del dissesto finanziario di un comune non è più, come era in passato, una possibilità puramente teorica e ipotetica, ma è invece il quadro drammaticamente reale di un numero ormai cospicuo di alcuni tra i più rilevanti municipi del nostro Paese. Se lo ricordi in particolare chi dà per scontato il processo di risanamento che il Comune di Ladispoli ha compiuto in questi anni, chi lo considera un atto dovuto, un fatto semplice, una cosa in fondo senza troppo significato. I risultati contenuti in questo bilancio consuntivo che ci apprestiamo a presentare, a discutere e approvare hanno non solo una valenza per sé, ma ne hanno ancora una maggiore se raffrontati a quello che sta accadendo negli altri comuni italiani. Il bilancio del comune di Ladispoli 2014 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 4.963.000 euro. di cui 1.924.815 per fondi vincolati, 1.835 per fondo di svalutazione crediti e 1.203.316 per fondi finanziamento in conto capitale. L'avanzo vincolato per spese in conto capitale è da utilizzare per l'acquisizione o il completamento delle seguenti iniziative di investimento. Titolo secondo, oltre 105.000 euro, mutui 646.514, contributi regionali 155.042, da avanzo 2013 271.253, BOC 25.274. Non può essere sottovalutato nella determinazione del risultato complessivo il ruolo della gestione dei residui. Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o debito. Il TUEL, all'articolo 228,3, dispone che prima dell'inserimento del conto di bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni nel mantenimento in tutto o in parte dei residui. In linea generale, l'eliminazione dei residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi. Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, la Giunta ha chiesto ai propri responsabili di servizio un'attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi riportati nella seguente tabella che vi espongo. Fondo cassa al 1 gennaio 2.646.838, riscossioni 13.644.025, pagamenti 21.955.840, fondo cassa negativo al 31 dicembre 5.664.977, residui attivi 26.692.612, passivi 16.419.755, con una differenza positiva di 4.607.880. Generalmente una corretta attività di impegno di spesa e di accertamento delle entrate non dovrebbe dar luogo a sostanziali modifiche nei valori dei residui negli anni successivi, se si escludono eventi eccezionali e comunque non prevedibili. I residui attivi possono subire un incremento o un decremento in grado di influenzare positivamente o negativamente il risultato complessivo della gestione. I residui passivi invece non possono subire un incremento rispetto al valore riportato dell'anno precedente, mentre potrebbero essere ridotti venendo meno il rapporto giuridico che ne è alla base. In tal caso si verrebbe a migliorare il risultato finanziario. Se il governo non continuasse a scaricare sugli enti locali i tagli di spesa che lui non sa e non vuole fare, sarebbe pienamente concluso e potrebbe quindi dedicarsi a distribuire il dividendo del risanamento, che sia sotto forma di maggiori servizi o minori tasse. Sappiamo invece che i tagli degli enti locali stanno proseguendo, la cosiddetta spending review, e nubi nerissime si addensano sull'orizzonte anche per quanto riguarda il prossimo futuro. Per cui per il momento dobbiamo accontentarci di presentare alla città dei conti pubblici ordinati e in sicurezza, continuare a manovrare la finanza comunale con l'obiettivo di non mettere ulteriormente le mani in tasche ai cittadini in un momento come questo, indipendentemente da quello che deciderà di fare il governo o che già sta facendo. Ho parlato dell'aspetto positivo relativo all'azione di riaccertamento dei residui e volevo sottolineare anche l'ammontare del fondo svalutazione crediti, che è iscritto in bilancio per euro 1.835, mentre in realtà l'ente poteva accantonare 260.000 euro. Il Comune di Ladispoli ha chiuso la gestione di cassa per l'anno 2014 con un'anticipazione di tesoreria importante di oltre 5.911.000, che porta l'ente a fattori di criticità e tensione finanziaria che tuttora sta mettendo in difficoltà la struttura comunale. Questa situazione è causata essenzialmente da due fattori: residui attivi nei confronti della Regione Lazio per oltre 10 milioni di euro, e su questo fronte la pazienza è terminata. Metterò in atto prossimamente tutte le azioni legali, possibilmente per portare poi il Comune di Ladispoli a un recupero anche coattivo, anche eventuali azioni di pegno e ipoteca nei confronti della Regione Lazio. La società dei tributi, il cui indirizzo è pronto, su cui punta tutta la maggioranza e anche parte, credo, dell'opposizione, per risolvere il grande e annoso problema dell'evasione e dell'elusione, utilizzando le maggiori risorse per distribuire nella politica di aiuto al ceto medio-basso del Comune di Ladispoli. Il Comune di Ladispoli non è in equilibrio strutturale, purtroppo, per la parte corrente, e ciò significa che la gestione ordinaria del Comune non è in equilibrio e il Comune spende più di quello che incassa. I servizi a domanda individuale sono coperti per più del 50% da fonti di bilancio, diverso dal provento da esso ottenuto. Ad esempio, i proventi per la mensa scolastica ammontano a 831.597, mentre i costi ammontano a 1.683.320, con una perdita ai danni dei fondi comunali di oltre 851.000 euro. I proventi per gli impianti sportivi ammontano, sempre nel 2014, a euro 9.489, mentre i costi ammontano a 85.247, con una perdita complessiva di oltre 75.000 euro. In un paese che, fatto del baratto presente e futuro, noi ci vantiamo di non fuggire mai dalle nostre responsabilità, di non barattare mai qualche effimero risultato presente con conti da pagare, da lasciare al futuro, e di presentare alla città e ai suoi rappresentanti eletti con la massima trasparenza e chiarezza i risultati del nostro lavoro. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono interventi, abbiamo, come detto prima, la presenza dei tecnici che hanno redatto questo rendiconto. Se ci sono magari delle domande che volete fare ai nostri ragionieri, Cagiola.
Io prendo parola così rompiamo il ghiaccio, perché sembra che se no facciamo il balzello intorno alla dichiarazione, tra l'altro dettagliata e giusta, mite, dell'assessore Trani. Sono contento finalmente di venire in quest'aula, sindaco, e sentire un assessore che parla in maniera comprensibile, un assessore che parla di economia, un assessore che parla non di lamentele, sì di criticità, ma con una visione, con una prospettiva per risolverle. Questo io ho colto dalle argomentazioni portate dall'assessore Trani. Immaginiamo che chi è da più tempo in quest'aula, quindi che già ci ha passato 5, 6, 7 anni, può cogliere e verificare queste differenze nella metodologia del lavoro. E se oggi, a 2 anni della scadenza del mandato del sindaco, abbiamo la fortuna, per la nostra città, non per il colore della città, per la nostra città e per il bene dei cittadini, di sentire sì che c'è la criticità in atto, ma sentire che finalmente abbiamo capito che c'è qualcuno che ha inquadrato da dove viene la criticità. E questo è importante perché sappiamo da oggi, e io me la sento ancora più forte questa responsabilità, visto che adesso i colleghi mi hanno dato l'incarico della Presidenza della Commissione Bilancio, sapremo da oggi tutti insieme, maggioranza e opposizione, dove lavorare, dove limare, finalmente un linguaggio comprensibile. Io ho sottolineato, e voglio fare un intervento breve, anche se siamo in sede di bilancio, ho sottolineato un passaggio, caro sindaco, e questo è determinante. 10 milioni di residui attivi verso la regione. Mi dovete dire chi è che possa, al di là del colore politico, al di là di quale sindaco governi in questo momento, risolvere il problema di bilancio se c'è da riscuotere da un ente dello Stato, da un ente che ci sta sopra come se fosse una cappotta di tela pesante, 10 milioni di euro. Io ringrazio Dio che non siamo già andati, come diceva qualcuno, lo dico in romano, a zampe per l'aria. Perché con un deficit così importante verso un ente, che è un ente che invece dovrebbe pagare e anche in fretta, visto che beneficia di fondi provenienti dalla Comunità Europea, e vi ricordo che i fondi della Comunità Europea li paghiamo noi, eh? Non è che i fondi ci li dà l'Europa, è l'Italia che paga la Comunità Europea, insieme agli altri paesi, si fa il mucchiettino e poi si ridistribuisce. Invece noi paghiamo e neanche ci ridistribuiscono. Al di là di questo piccolo inciso, con 10 milioni di residui attivi verso la Regione, oggi gli uffici, la politica, il Consiglio, gli assessori, credo che facciano un lavoro mirabolante, che facciano i funamboli per rimanere in piedi su quella corda sottile, perché come la corda vibra un pochino, veramente si può cadere al di sotto. Beh, buono, questo è molto buono, molto buono perché muoversi verso la regione, non contro la regione, attenzione, abbiamo cambiato modo e dialettica con questo assessore, non si parla di contro, non si parla di distorsioni, ma si parla di verso, si parla di azioni e si parla di obiettivi, e questo è importante. Quindi tutto il Consiglio si deve impegnare verso questa direzione, perché questo è il cambiamento. Primo punto. Secondo punto. Importante aver focalizzato e comunque cercare di snocciolare, anche perché stiamo parlando di un problema che la Commissione stessa ha già analizzato, controllato, deve solo arrivare il punto in Consiglio, che è quello sulla nuova regolamentazione degli impianti sportivi. C'è un assessore che mi dice in relazione che c'è uno sbilancio tra opere di manutenzione, pagamento di bollette energetiche, tutto quello che riguarda la pulizia degli stessi, tutto quello che è annesso agli stessi impianti, quindi c'è una forte uscita per tutte queste voci, ma in realtà questi impianti poi ci fanno incamerare delle somme nettamente in sbilancio, non sono neanche paragonabili. Allora, Sindaco, io mi ricordo di una cosa importante che disse all'epoca il ministro Martino, che tra l'altro conosciamo tutti, era ministro della difesa, ma comunque lui grande economista, no? Che in maniera lungimirante non si occupò di bilancio dello Stato, perché non voleva bruciarsi, perché sapeva che ci avrebbe lasciato poi le penne, quindi cioè, fatemi fare tutto, tranne che il ministro dell'economia, però in relazione all'università io mi ricordo che disse: è normale che la spesa pubblica e lo Stato spenda molto di più di quello che incassa, perché è lo Stato stesso che sostiene lo Stato, non so se è chiaro il concetto. Uno Stato che spende quanto incassa non esiste, perché non sarebbe Stato, quello funziona dentro la propria famiglia, quello funziona nel privato, ma lo Stato già di per sé deve spendere di più di quanto incassa, di tassi. Quindi non ci sarà mai il pareggio di bilancio, questo pareggio di bilancio è una grandissima presa in giro, è una grandissima trappola dove l'Europa sta facendo cadere tutti i paesi più deboli che sono in estrema difficoltà, compresa l'Italia, ma meno male che noi siamo italiani e ci riampichiamo pure sugli specchi, questa è una caratteristica tutta italiana. Però da questo aspetto e da questa analisi che io ho ascoltato questa sera, dico che si può con una politica del verso il problema, di una politica del costruire per risolvere il problema e non più la politica di sottolineare il problema e far parte del problema stesso, credo che si possa cambiare registro, e quindi apprezzo il lavoro che comunque questa sera l'assessore Drani, stavo dicendo il consigliere Drani, porta in aula, un lavoro anche se purtroppo non dipendendo dalla politica stessa e non dipendendo da nessuno, e riporto l'attenzione sui 10 milioni che la Regione ci deve dare, è una coperta piena di toppe, una coperta che diventa sempre più corta e piena di toppe. Sono un pochettino più abbottonato nel valutare una dichiarazione politica molto forte che ha fatto l'assessore quando lui dice: mettiamoci in testa di portare ordine nei conti, cerchiamo di cominciare a tagliare dove dobbiamo tagliare, questo io ho capito, cerchiamo di risparmiare dove è possibile e va molto bene, questo è molto buono, però non dobbiamo, Sindaco, mancare di una cosa, il nostro entusiasmo, perché la voglia di un amministratore, di un assessore, di un consigliere comunale, di un sindaco è quella di fare per la propria città, quindi di spendere per la propria città. Spendere sì in maniera sensata, in maniera giusta, ma comunque i servizi primari che comunque alla Dispoli, e io vi dico sempre, alzate la testa e guardatevi intorno, guardate i paesi che sono intorno a noi, quello che sono, comunque alla Dispoli c'è molto da migliorare, ma un gradino, un pochettino sopra ci siamo. Ma non lo dice il consigliere Caggiola che non è nessuno, lo dice un cittadino che ha la possibilità di avere un microfono in mano, fa la sua passeggiatina in città e vede molti cittadini di altre città passeggiare nella sua. Beh, questo è un motivo d'orgoglio, perché se ci vengono da paesi limitrofi vuol dire che ci vengono a fare una bella passeggiata, vuol dire che vengono a godersi il lungomare, vengono a godersi il mare, vuol dire che da noi c'è un'attività commerciale intesa nel senso stretto della parola come sistema commerciale che noi comunque sosteniamo, e vuol dire che c'è quell'ampio respiro che non trovano a casa loro. Quindi ricordiamoci sempre che nella possibilità di criticare tutto e tutto è criticabile, noi dobbiamo smettere di criticare, perché comunque il criticare va bene lo stesso, ma cominciare a inquadrare, così come sta cercando di fare l'assessore Trani, quelli che sono i dispositivi che hanno creato il problema, e di cercarli tutti insieme nella commissione preposta per risolverli e per continuare ad almeno a mantenere lo stato di conservazione e di sviluppo che la città ha avuto. Grazie.
Grazie consigliere Gaggiola. Sì, prego Alessandro Grandu.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta da casa su Centro Mare Radio. Sono obbligatori anche da parte mia i ringraziamenti all'ufficio, alla ragioneria del Comune. Io naturalmente non sono l'assessore, non lavoro a stretto contatto, però sono sempre estremamente disponibili e a disposizione per qualsiasi chiarimento. Io ottengo molte più informazioni andando direttamente alla fonte piuttosto che nelle commissioni, dove magari per un motivo o per un altro non si riesce ad approfondire gli argomenti. Quindi un ringraziamento speciale va al dottor Barbato, che è veramente una persona eccezionale, e forse anche a ragionare Rada, ma non lo so, vediamo durante l'intervento se valuto la cosa in maniera più scherzi a parte. Io voglio iniziare il mio intervento dallo stesso punto con cui ho iniziato l'intervento sul bilancio di previsione 2014, cioè dalla pressione fiscale, che a mio avviso, per quanto mi riguarda, è il dato più evidente, il dato più eclatante che mi sale, insomma, in base agli occhi. Il 2014 è stato un anno record da questo punto di vista. Siamo arrivati con le entrate tributarie a 27 milioni di euro, una cifra che fino ad oggi non avevamo mai raggiunto. Questo nonostante, diciamo così, l'amministrazione, anche per mezzo dell'oggi assessore, prima consigliere comunale Trani, avesse l'intenzione, diciamo così, di diminuire la pressione fiscale sui cittadini. Questo purtroppo ancora non è stato possibile farlo. Prendiamo per, diciamo così, incoraggianti le parole dell'assessore, quelle che ha pronunciato oggi, sperando che il 2015 sia un anno migliore da questo punto di vista. Sicuramente nel 2014 ha influito in maniera pesante l'introduzione della raccolta differenziata. La Tari è stata sicuramente più pesante rispetto a quella dell'anno 2013. Anche lì però, come insomma, tutti quanti ricorderete, il sottoscritto aveva evidenziato quelle che potevano essere alcune anomalie. Sostanzialmente per il fatto che il ritardo nell'attivazione della raccolta differenziata ha determinato un mancato risparmio sul conferimento in discarica. Quindi nel 2014, secondo il sottoscritto, avremmo potuto risparmiare di più di quanto abbiamo fatto. E la stessa cosa, sempre secondo il sottoscritto, sta avvenendo per il 2015, perché la raccolta differenziata non ha ancora completato la sua l'estensione sul 100% delle utenze comunali, pertanto noi non stiamo in questo momento risparmiando a regime come avremmo potuto fare. Però vedremo poi in questi giorni, spero si parlerà anche di questo, quella che sarà la Tari per il 2015. Quindi per poi arrivare ai 27 milioni di euro complessivi di cui parlavo prima, concorrono anche le altre tasse comunali, le varie IRPEF, IMU e TASI, che a parte dei rari casi sono praticamente quasi tutte al massimo dell'imponibile. Con un livello di tassazione così alto, il cittadino magari che da casa non è proprio felice, magari si aspetta, no, che le casse comunali siano piene, nel senso figurato del termine, no? Perché con questo tipo di tassazione, con tutte le tasse quasi al massimo, il comune, no, ha fatto cassa. Invece purtroppo così non è, tant'è che, lo diceva anche prima l'assessore, si è dovuto ricorrere in maniera costante ha un'anticipazione di tesoreria in maniera molto consistente, e tant'è che abbiamo chiuso poi l'anno con un'anticipazione di circa 6 milioni di euro. I revisori dei conti, nella loro relazione, che è sempre cosa buona e giusta leggere, definiscono questa consuetudine all'anticipazione di tesoreria come una situazione ormai di deficit strutturale dovuta ad una non adeguata programmazione dei flussi di cassa. Tra l'altro questa operazione di prestito da parte della tesoreria è anche un costo da parte per il comune, per quanto sia basso poi il tasso di interesse di questi soldi, comunque sia una delle spese che se avessimo chiesto meno anticipazione avremmo potuto risparmiare. E soprattutto se avessimo per l'anno 2014 e anche in precedenza programmato e gestito la riscossione dei tributi in maniera più precisa e più puntuale. Ricordo per esempio che la terza rata della Tari è stata pagata nell'anno 2015, ma faceva riferimento all'anno scorso, quindi il Comune nel frattempo ha continuato a pagare la società che gestisce il servizio di igiene urbana, ha continuato a pagare lo smaltimento e discarica, l'ha fatto con i fondi propri, ha dovuto aspettare di incassare la terza rata nel 2015. Eravamo partiti, come diceva l'assessore Trani, con un fondo svalutazione crediti di 485.000 euro nel bilancio di previsione, nonostante se ne potessero mettere, cioè allora era possibile e tuttora lo è, mettere solamente 260.000 euro. Poi in fase di assestamento questo fondo è stato portato a 1.000.000 di euro, fino ad arrivare ad oggi con circa 1.900.000 euro. Questa scelta viene anche condivisa dai revisori dei conti nella loro relazione, ma questo comunque sia è un dato che ci dovrebbe far pensare al fatto che insomma, gli uffici hanno ritenuto necessario accantonare una cifra quasi 10 volte superiore a quella che potevano. Questo vuol dire che all'orizzonte potrebbe esserci qualche problema e è stato in questo momento indispensabile mettere a riparo dei fondi, ripeto, quasi 10 volte superiori a quello che la normativa imponeva. Oltre al deficit strutturale dell'anticipazione di cassa, di cui parlavamo prima, ce ne sono altri che i revisori evidenziano, sono cose prettamente tecniche che chi ci ascolta da casa e anche il sottoscritto magari fanno anche fatica a comprendere. Mi riferisco al volume dei residui passivi, alla consistenza di debiti fuori bilancio in percentuali superiori ai valori di accertamento delle entrate correnti. Queste sono cose, ripeto, prettamente tecniche che si fa fatica per chi non è un tecnico a capire, ma sono comunque degli indicatori che devono far pensare, che devono far capire che ci sono ancora delle cose da correggere. A proposito dei debiti fuori bilancio, anche nel 2014 ce ne sono stati svariati, di varia natura e di vari importi, anche abbastanza consistenti. E pare che da questa prassi, sbagliata, non si riesca a venirne fuori. Ora, nel 2015 non so quali e quanti saranno i debiti fuori bilancio, ma una questione aperta era rimasta, almeno una questione aperta di cui io mi sono più volte e altri consiglieri occupato, la questione inerente al rapporto debiti-crediti col Consorzio San Nicola. Si parlava allora di 317.000 euro vantati dalla parte del Consorzio nei confronti del Comune, soldi che per servizi pare che siano stati resi, dico pare perché io all'epoca non ero neanche consigliere comunale, quindi non entro nel merito. So solo che, nonostante poi la discussione nelle varie interrogazioni che sono state fatte, nonostante le risposte del sindaco che appunto diceva che questi soldi sarebbero stati verificati dagli uffici e poi liberati al consorzio, a quanto mi risulta di tutta questa prassi, insomma di tutto questo meccanismo ancora non si sia innescato nulla. E parliamo, ripeto, di cifre importanti, perché quelle che prima erano 320.000 euro circa, mi risulta che oggi siano addirittura aumentati. Quindi io invito il neo assessore a questo punto a, se possibile, a interessarsi di questa vicenda, perché si ripercuote, o meglio, si potrebbe ripercuotere in maniera negativa e anche in maniera anche pesante sui conti del Comune, e anche perché ci sono delle persone che dall'altra parte attendono chiarezza, perché questi fondi vengono messi in bilancio da parte del Consorzio San Nicola. Quindi io, con la massima serenità e la massima trasparenza, porto di nuovo questo argomento all'interno del Consiglio Comunale, con la speranza che finalmente si faccia luce su questa questione. L'ultimo aspetto che voglio trattare prima di chiudere l'intervento riguarda le partecipate. Sia la Flavia Acque che l'Ala Servizi si trovano in difficoltà finanziarie, su questo non c'è ombra di dubbio, e sicuramente la situazione è determinata da motivazioni diverse. L'ARA Servizi principalmente per il fatto che il Comune non è ancora riuscito a regolarizzare i pagamenti per i servizi che sono stati resi nel corso degli anni, e questo comporta naturalmente una difficoltà di cassa, una scarsa liquidità, e anche l'ARA Servizi per questo motivo è costretta ad andare in anticipazione di cassa e a pagare interessi passivi per far fronte alle spese correnti. E non vorrei insistere sempre sullo stesso argomento, però anche all'interno dell'ala servizi, io parlo come se non ci fosse un progetto di unificazione alla situazione del 31 dicembre, si continuano a sostenere delle spese che potrebbero essere evitate. Mi riferisco naturalmente ai circa 100.000 euro del servizio di informazione che potrebbero tranquillamente essere tagliati senza che la comunicazione ne risenta in alcun modo, perché, lo ripeto, per l'ennesima volta ci sono tanti siti e tanti giornali locali che trattano argomenti anche politici, che potrebbero tranquillamente essere sfruttati anche a titolo gratuito dal Comune, come fanno altri comuni, e ripeto, la comunicazione non ne risentirebbe. Questa è una scelta comunque che l'amministrazione ha fatto e che continua con pieno diritto ha fatto e che continua a portare avanti, ma noi non la condividiamo. E sono rimasto ancora più perplesso dalla cifra che è stata stanziata per il contratto di servizio per la gestione degli immobili culturali, il centro arte e cultura, il polifunzionale qui davanti e altri, una cifra che si aggira sui 300.000 euro. Ora, io credo che questa cifra sia stata totalmente calcolata in maniera errata, perché circa 300.000 euro, cioè noi diamo all'ARA Servizi per la gestione degli immobili culturali, se non sbaglio 300.000 euro, 260.000 euro, a fronte di niente, perché a parte i dipendenti che sono, diciamo così, indicati come dipendenti che si occupano di quelle strutture, ma che poi materialmente fanno anche altro, l'ARA Servizi non spende nulla, tant'è che nel bilancio di previsione quel settore portava un utile di circa 100.000 euro, poi non ho visto il bilancio definitivo, quindi non so poi come abbia chiuso, perché in quella cifra è compresa anche il servizio informazione. Comunque resta il fatto che questa cifra, almeno a mio avviso, è stata calibrata male. È giusto che ci sia un utile su un servizio svolto, ma un utile, ripeto, io parlo della previsione perché non ho visto il bilancio, non ho visto il rendiconto, un utile di 100.000 a fronte di un contratto di 260 credo sia un po' esagerato. La Flavia Acque ha una situazione diametralmente opposta, nel senso che lei ha dovere dei soldi al Comune. E se non erro siamo intorno ai 2 milioni di euro, se non sbaglio, ragioniere. 1 milione e 2 adesso? Ok, al 31-12 erano 2 milioni. Adesso al 31-12 1 milione e 2, ok. Quindi, ripeto, la situazione è opposta a quella dell'ARA Servizi. Mi risulta che in alcune circostanze le difficoltà appunto finanziarie della Flavia Acque abbiano portato anche a rischio di non poter pagare i dipendenti della società stessa. Ora, questo è quello che mi viene detto. Io non so ora se la situazione sia effettivamente questa, ma apprendo anche dalla redazione televisori che ci sono delle difficoltà anche a recepire le informazioni dalla Flavia Acque, in quanto si fa fatica a appunto avere i report e sembra che non, alle comunicazioni, alle richieste del collegio dei revisori la società non risponda. Quindi il controllo analogo, da quello che si legge, risulta essere completamente paralizzato. E questa non è la prima volta che lo leggiamo, non è la prima volta che ne parliamo. Io credo che sia il terzo anno consecutivo, almeno da quando io faccio il consigliere comunale, su ogni relazione dei revisori dei conti leggiamo che il controllo analogo non viene effettuato. Ora, l'ARA Servizi pare che abbia risposto in maniera più esaustiva alle richieste, invece la Flavia Acque pare che invece non risponda affatto. Io non so, ripeto, se l'assessore, se il responsabile del servizio partecipato siano a conoscenza di questa situazione. Ma mi domando cosa si sta facendo, cosa è stato fatto in questi 3 anni per porre un rimedio. Detto questo, io chiudo il mio intervento con una precisazione. Leggo spesso nella relazione dei revisori una, come si può dire, i revisori spesso scrivono, invitiamo i consiglieri comunali a prendere diciamo così, in esame quanto appena scritto, e porre in essere le dovute contromisure, le dovute decisioni. Io in questo caso, da consigliere di minoranza, non posso fare altro che leggere e riportare in consiglio comunale quello che ho letto. Spero che il sindaco, la giunta e i consiglieri di maggioranza abbiano letto, appreso e stiano facendo il possibile per correggere appunto tutte le criticità che sono state evidenziate. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Consigliere D'Alessio. Allora, consigliere D'Alessio, un attimo soltanto, che l'assessore voleva fare una precisazione su un attimo soltanto. Voglio fare? Allora, prima l'assessore?
Sì.
Ok.
Sempre per rispondere al consigliere Grando. Sì, è vero, già lo scorso anno nel bilancio di previsione, nella relazione dei revisori, il dottor Ferri andava ad evidenziare il mancato adempimento del controllo analogo, però c'era qualcosa che non era comunque proprio rispondente al massimo, non era rispondente proprio al 100% a quello che era stato scritto, perché comunque era stato istituito già l'ufficio, era stato istituito comunque, c'era una responsabile e comunque molte cose andavano fatte. Anche qui io non è che voglio mettere in contrapposizione con quello che dice il collegio, anche perché io comunque poi sono l'assessore del comune di Ladispoli e quindi molte informazioni probabilmente il collegio l'avrà prese anche dall'ufficio preposto a controllo analogo. Però per avere proprio un quadro generale, reale, sì, la Flavia Acqua ha grosse difficoltà, e questo è indubbio, anche perché prima doveva gestire solamente un servizio idrico, essenzialmente. Successivamente con la scissione sono arrivati nuovi servizi. Io ricordo tempo fa, quando Ala aveva tutti i servizi che adesso ha Flavia, aveva delle grosse difficoltà nella predisposizione dei bilanci. Ricordo più di un anno e mezzo per poter fare la scissione. Quindi da quel punto di vista io non è che voglio mettere scusanti, però dicevo, comunque c'è stata una fase di passaggio di servizi che ha portato un po' di scompiglio, una riorganizzazione generale che attualmente è in atto. Poi ci sono stati anche le governance che sono completamente cambiate nel corso del tempo. E poi volevo precisare, non è vero che Flavia non sta facendo nulla e è passiva. Sono stati mandati dei report, ci sono state delle incomprensioni perché l'ho vissute personalmente tra uffici, e oggi posso dire che comunque tutti i report relativi al controllo analogo, seppur in ritardo, sono stati, diciamo che Flavia ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa. Il bilancio è stato correttamente approvato, inutile, e quindi credo che probabilmente nella stesura della relazione il collegio ha preso atto, diciamo, in quel momento la situazione era un po' paralizzata, successivamente si è sbloccata e Flavia ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge. Questo volevo precisare, consigliere.
Tanto ci sono altre domande del... Allora, la scaletta prevede il consigliere D'Alessio e poi il consigliere Latini. Tanto ci saranno...
Saluto il Presidente, così come tutti i cittadini. Logicamente vedo che sono cambiate un po' le cose. Il PD già da molto tempo, nei passati consigli comunali dove si parlava di bilancio comunale, riportava tutti all'attenzione di approvare questi esercizi, questi bilanci comunali nella normativa. Cioè, cosa voglio dire? Che un bilancio comunale è organizzato in due grossi esercizi, quello di previsione e quello consuntivo. la legge ci dice che quello consuntivo deve essere, la norma ci dice che quello consuntivo deve essere approvato entro aprile, e quindi noi siamo nei termini finalmente, e che quello preventivo massimo entro giugno. E l'altra cosa che la norma ci dice è che praticamente la Giunta propone al Consiglio